Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Cristo è al centro. Cristo è il centro. Cristo centro della creazione, Cristo centro del popolo, Cristo centro della storia.
Ben trovati cari amici da Laura De Luca tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Radio Vaticana Italia. Queste che abbiamo ascoltato sono parole che il Santo Padre ha pronunciato ieri alla messa conclusiva dell'anno della fede. Se riconosciamo Gesù, Signore della creazione, siamo credenti.
E così i nostri pensieri saranno pensieri cristiani, pensieri di Cristo. Invece quando si perde questo centro perché lo si sostituisce con qualcosa d'altro, ne derivano soltanto dei danni per l'ambiente attorno a noi e per l'uomo stesso.
È bello dunque che dopo aver tanto insistito sulle periferie, sulla necessità di muoverci, di uscire da noi stessi per andare verso appunto le periferie, Papa Francesco ci riporti al centro. Possiamo infatti andare alle periferie soltanto in quanto abbiamo ben chiaro questo centro, no?
Oltre ad essere centro della creazione e centro della riconciliazione, Cristo è centro del popolo di Dio. E proprio oggi è qui, al centro di noi. Adesso è qui, nella parola. E sarà qui sull'altare, vivo, presente, immesso a noi il suo popolo. E infine, Cristo è il centro della storia dell'umanità e anche il centro della storia di ogni uomo. A Lui possiamo riferire le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce di cui è intessuta la nostra vita.
Così dunque Papa Francesco ha concluso ieri in Piazza San Pietro l'anno della fede iniziato da Benedetto XVI. All'Angelus il Papa ha anche voluto espressamente ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per questo importante anno e tra questi, primo tra questi, Monsignor Rino Fisichella, il presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, che ha detto ha guidato questo cammino. Lo ha intervistato Sergio Centofanti.
Ma è stato, direi, innanzitutto un'esperienza di grazia che abbiamo ricevuto. Vede, noi normalmente siamo abituati a sottolineare gli aspetti più negativi, gli aspetti della crisi. Non che non ci sia una crisi di fede, c'è ed è anche profonda. Però quest'anno ci ha reso visibile che insieme ad essa c'è ugualmente tanto entusiasmo.
Papa Francesco sta chiedendo una chiesa più accogliente, una chiesa con le porte aperte. In questo senso sta scuotendo noi cristiani e sta avvicinando tanti cosiddetti lontani.
Questa è la testimonianza che ci sta dando e che provocherà ancora di più la riflessione e l'azione pastorale con la lettera apostolica Evangelii Gaudium. Ci dice che dobbiamo anche concretamente andare incontro agli altri. Papa Francesco ci richiama alla cultura dell'incontro. Io credo che questo sia molto importante.
Una vecchia bretone con un cappello, un ombrello di carta, di riso e canna di bambù. Furbi contrabbandieri macedoni, oh, come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente.
Oggi ci guida la parola centro, su cui ha insistito ieri Papa alla messa conclusiva dell'anno della fede. Gesù è al centro, Cristo è il centro, centro della creazione, centro del popolo, centro della storia. La parola centro ha una etimologia davvero singolare, viene dal greco kentrein, che vuol dire pungere. Il centro, infatti, il centro di un cerchio, di una circonferenza, è un punto. Non a caso, per fare un cerchio, per disegnare un centro, spesso si punta il compasso. Però è anche il punto di mezzo di una qualsiasi figura geometrica, quello al quale tutti gli altri punti, appunto per esempio sul cerchio o sulla sfera, distano ugualmente. E così abbiamo il centro di un discorso, il centro delle attenzioni, il centro cittadino, per esempio il centro chiuso al traffico, correnti politiche di centro. Dio comunque è il nostro centro, Cristo è il nostro centro, appunto, della creazione, del popolo, della storia, così come noi siamo al centro del cuore di Dio, del suo amore. Oggi c'è chi ricorda la giornata contro la violenza sulle donne, il centro, il cuore, il grembo, ecco, il grembo di una donna. Spesso questa violenza sulla donna spesso viene incoraggiata dalla donna stessa. Vorrei proporvi a questo proposito all'ascolto la pagina di Jean Guiton, il pensatore francese Jean Guiton, che si intitola Lettera alla donna che ha in grembo un bambino. Ce la rilegge Norman Mozzato.
Quale gioia è paragonabile alla tua? Una gioia così unica nel suo genere che non esiste parola alcuna per esprimerla nelle nostre lingue. Conoscerai la gioia di dare alla luce un bimbo, ossia di far uscire dalla tua carne quanto c'è in te di più intimo. Questo tuo segreto a te sconosciuto ti apparirà con l'immagine di un bambino nato da te. Facendo venire al mondo un bambino, partecipi alla divina gioia della creazione. Procreerai. Colui che dice madre dice creazione, o piuttosto cooperazione con l'opera del creatore di tutti gli esseri. Allora capirai l'estasi sublime che Dio ha voluto conoscere, lui che è puro spirito, quando è nato da Maria Vergine. La maternità è la più nobile delle condizioni femminili. Cosa sono le malattie biologiche rispetto al peso di portare in sé l'uomo futuro, di nutrirlo della propria sostanza, di educarlo, di dargli il suo primo modello di umanità e di amore puro? Il momento della maternità è il momento in cui la donna è ricca, e io credo che il bambino faccia fiorire la donna. La mia grande amica Marie Belmont ha messo al mondo 11 bambini e l'ho vista ringiovanire a ogni nascita, diventare per coloro che le stavano accanto una sorgente di verginità, come ha cantato il poeta inglese Coventry Patmore. Pra ver que não é nada sério, eu vou dar o meu desprezo pra você que me ensinou. In quale mondo approderà il bimbo sul punto di nascere? Prima di Hiroshima l'uomo moriva a ogni generazione, ma l'umanità non moriva mai. Adesso l'umanità sa che, come l'individuo, è votata alla morte. E senza dubbio tu ti chiedi se un giorno egli ti rimprovererà di averlo messo al mondo. Ho vissuto questo 20° secolo e ho potuto confrontare i suoi diversi periodi senza pari nella storia per mutazioni e metamorfosi. Quante delusioni! Prima della Grande Guerra, nel 1914 avevo 13 anni, vivevamo l'illusione della Belle Époque. Credevamo che non ci sarebbero più state guerre. Poi ci fu Sarajevo. Ma non stiamo per entrare in una nuova era? Contemplo con inquieta speranza i giovani che oltrepasseranno la misteriosa soglia del 2000. Sono così diversi da noi, come una nuova specie umana. E mi chiedo se la generazione che supererà l'anno 2000 non sarà la generazione degli ultimi uomini, cioè l'ultima generazione di uomini, o, al contrario, la generazione dei primi uomini. Non vedremo forse apparire una umanità nuova? Noi non siamo uguali ai nostri predecessori. Viviamo in un'era che sparirà. Forse ne apparirà una nuova. Il passato, per lungo che sia stato, non ci interessa più. Con i progressi della tecnica assistiamo a una nuova generazione. Nei vecchi tempi, per avere la speranza, ci si rapportava ai nostri padri. La speranza veniva dal passato. Adesso è il contrario. Il passato è talmente lontano, talmente diverso, che non ci insegna più nulla. La speranza non ci giunge più dal passato, ci giunge dall'avvenire, ci giunge dal bambino che tu hai in grembo. Il bambino è nella sua culla, minacciato, fragile, indifeso, tranquillo, sovrano. 2000 anni fa Virgilio diceva che il bimbo inizia la sua vita con un sorriso. Sorride alla madre? Sorriso della madre. Noi tutti in questa cupa a fine di secolo, quando cerchiamo una ragione per sperare contro ogni speranza, la troviamo nel neonato. Il bimbo non sa nulla, ci costringe a sperare. Non si pone problemi. Con un sorriso li risolve tutti. Thank you.
oggi ci guida, cari amici, la parola centro. Questo era un pensiero di una pagina di Jean Guiton, Lettera alla donna che ha in grembo un bambino, letta da Norman Mozzato. E abbiamo così insistito su questa visione del centro del corpo della donna, del grembo fertile del corpo della donna, in omaggio, in riferimento alla giornata odierna che molti hanno dedicato a una riflessione sulla violenza contro le donne.
Le parole ci aiutano a pensare.
Non riempiono soltanto le bocche.
Le parole pesano.
Le parole parlano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole. Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole. Allora, nel centro tra Asia ed Europa, la grande Russia, per metà Asia, per metà Europa. Oggi grande evento di cronaca, la visita ufficiale di Vladimir Putin in Italia. E ne ha scritto ovviamente oggi tutta la stampa italiana e non solo. Io vorrei riproporvi una chiave di lettura interessante di Andrea Tornielli sulla Stampa di Torino, particolarmente incentrata sulla visita in Vaticano appunto di Vladimir Putin con Papa Francesco. Presidente Putin incontra Francesco e non è la prima visita in Vaticano. Putin venne ricevuto da Giovanni Paolo II nel 2000 e nel 2003 e da Benedetto XVI nel 2007. Ma oggi lo scenario al di là del Tevere, con il Papa venuto dalla fine del mondo, è cambiato. Per il Cremlino l'udienza riveste un significato particolare dopo l'oggettiva convergenza verificatasi nei mesi scorsi tra Santa Sede e Russia nell'affronto della crisi siriana, entrambe contrarie a un intervento armato occidentale e favorevoli a un'iniziativa diplomatica per arrivare alla distruzione delle armi chimiche possedute da Assad. Francesco, che aveva scritto a Putin lo scorso settembre alla vigilia del G20 di San Pietroburgo, riconosce il ruolo di Mosca sulla scena mondiale e il suo contributo per la soluzione dei conflitti. Da parte sua, il leader russo è interessato a presentarsi come un protettore dei cristiani in Medio Oriente. Ma il primo incontro tra il Papa argentino e il presidente russo potrebbe avere conseguenze anche nei rapporti tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa russa. La prospettiva di un incontro tra Francesco e il patriarca di tutte le Russie, Kirill, appare oggi maggiormente percorribile, sia per la provenienza del nuovo Papa, sia per la sottolineatura che fin dall'inizio del pontificato ha posto sul suo essere vescovo di Roma, insistendo sulla necessità che la Chiesa cattolica impari la collegialità da quella ortodossa. Un Papa meno identificato con l'Occidente e meno associabile a strategie di proselitismo cattolico in terra russa potrebbe avere più facile accesso a Mosca. Questa era la particolare chiave di lettura dell'odierno incontro fra Putin e Francesco di Andrea Tornielli sul quotidiano torinese La Stampa. Allora, cari amici, oggi abbiamo un po' divagato sulla parola centro, sulla scia delle parole pronunciate ieri dal Papa alla messa conclusiva dell'anno della fede. Cristo è al centro, Cristo è il centro, centro della creazione, centro del popolo, centro della storia. Saremo veramente credenti se riconosceremo Gesù, appunto, centro di creazione, di popolo e di storia. Le nostre parole saranno parole cristiane, parole di Cristo. Invece, e vi saluto con queste parole di Francesco, quando si perde questo centro perché lo sostituisce con qualcos'altro, ne derivano soltanto dei danni per l'ambiente attorno a noi e per l'uomo stesso. Vi auguro buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Diede all'uomo la parola e la parola creò il pensiero.
Percy Shelley.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
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 Parole.